Rock your mouth.
E buonasera e bentornati su Gonna Rock Your Mouth. La formazione è sempre la stessa, io sono Cinzia, con me c'è
Giorgia, come sempre, come tutte le sere.
E alla regia c'è Anna, che vi saluta. Giorgia, di che parliamo oggi?
Beh, parliamo per questa ultima scoppiettante puntata prima di Natale, parliamo di Janis Joplin, una delle bluesman e... anzi, non bluesman, direi blueswoman, visto che parliamo di una donna, più importanti della musica contemporanea. Un mix irripetibile di rabbia, fragilità, sensualità e insicurezza dalla vita travagliata, come la realizzazione di questa puntata che stavamo progettando da tantissimo tempo.
E finalmente siamo riusciti a collocarla dove? Appunto come ultima puntata prima di Natale. È fantastico, è spettacolare questa
perché
cosa.
Perché è bellissimo parlare di alcol, droghe, eroina prima di Natale.
Ma perché le feste che cosa sono? No, non si dicono queste cose, siamo seri.
Non lo so, io vado a fare Natale in famiglia, sì, non so tu che cosa fai.
Io pure sarò tra un libro di storia, un libro di estetica e la mia...
È un panettone.
È un panettone, un pandoro, un pandoro.
Un pandoro che è meglio, anche se siamo a Milano.
No, io scendo giù in Calabria. Vabbè, dai.
Ma tu se scendi giù in Calabria dovresti avere dei dolci più fantasiosi del panettone.
Io aspetto le crispelle, infatti.
Dai, iniziamo però ad ascoltare Janis Joplin, che è meglio.
Oh!
Just looking out at the rain. Sitting down by my window, just looking out at the rain. Some came along, honey grabbed a hold of her, and it felt like a ball and chain. Well, all right, here we come to live. Well, it's like a ball and in a chain.
E niente, io volevo iniziare questa puntata dicendo soltanto una cosa, ovvero una piccola citazione dalla nostra Janis Joplin. Ti piacciono sempre le mie citazioni,
sì,
immagino.
Cinzia, la citazionista.
Esatto, perché lei diceva di sé che sul palco faceva l'amore con 25.000 persone, poi tornava a casa e stava da sola.
Oh, che triste.
È una cosa tristissima, se ci pensi.
Vabbè, dai.
Però la sua musica invece ci tiene compagnia.
Sì,
quindi...
bellissima. Quella che abbiamo ascoltato era Ball and Chain del 1967, una canzone che gli amanti del blues conosceranno sicuramente, che lei ha realizzato con il suo gruppo, i Big Brother, Cinzia and the Holding Company.
Ma è di orwelliana memoria qui.
Sembra Big Brother.
adesso faremo, Cinzia, quella delle citazioni dell'orwelliana memoria.
Esatto,
ma comunque...
l'orwelliana memoria. Comunque sia, insieme a questa Big Brother and the Holding Company, possiamo lasciare The Holding Company via per avere più orwelliana memoria. Insomma, con questa band ha fatto tantissime esibizioni in California, e appunto questa era del 17 giugno del 1967 in un famoso festival del pop di Monterey, dove appunto ha eseguito questo pezzo storico con grandissimo successo e si è imposta alla critica, giusto? Ma chi era davvero Janis nella vita privata?
Beh, la sua vita sicuramente era stata vissuta pericolosamente tra droghe, alcol. Infatti il nostro programma è molto danger, è molto...
Beh, dai, non facciamo mica un programma su, non lo so, il musical.
Esatto. E diciamo che tutto questo si è andato a sviluppare da quando, appena ventenne, era fuggita dalla sua prigione natale, che appunto la sua situazione in famiglia non era delle migliori. Comunque lei non la viveva come se fosse una delle migliori.
Sì, il padre, che era un impiegato, qualcosa del genere, non doveva essere un personaggio molto simpatico.
Eh no, in realtà il padre mi sembra che lavorasse in fabbrica e la madre era impiegata, ma comunque tra i due, vabbè. Nel 64 invece la Joplin incide, incontra con Jefferson Airplane, come si chiamava, oddio? Allora...
Un chitarrista
che si chiama Juma, oddio mio, devi aiutarmi.
Jefferson Airplane, John Kaukonen. Probabilmente okay. I fan del rock blues anni 60 saranno lì, tipo, sì, lo conosciamo, ma
sì, e io invece
noi siamo qui
tutto.
Per Janis Joplin, diciamo.
Infatti, e in sottofondo a questa incisione si può sentire la moglie della macchina del chitarrista, che stava battendo sulla macchina da scrivere, ed è per questo che appunto si chiama The Typewriter Tape. Ce la posso fare?
Interessante. Cinzia. Comunque sia, sai che dalle prime fasi della sua adolescenza, l'abbiamo detto, era una ragazza davvero inquieta, che si avvicina al blues grazie appunto agli ascolti che faceva nel suo tempo libero, e amava tantissimo la musica, tra cui Illit Belly e Bessie Smith, a cui addirittura ha comprato una tomba, quindi davvero
in una
perché
tomba.
Non era stata seppellita giustamente, un personaggio davvero unico, Janis Joplin.
Abbiamo appena ascoltato Summertime, che è una cover resa famosa dal canto straziante della Joplin, ma è una canzone di George Gershwin. E ti dirò di più, questa canzone a noi studenti della Yulm, in particolare di CMP, è sicuramente molto cara, tra virgolette,
sì,
perché un nostro professore, possiamo nominarlo secondo te?
Sì,
stiamo dicendo una cosa
dai,
buona.
Nominiamolo.
Nominiamo Massimo Bustreo, che è
un
jazzista, ha suonato questa canzone al pianoforte ed è stato qualcosa di meraviglioso.
Sì, una bellissima lezione concerto in cui
esatto.
Abbiamo ascoltato anche Summertime.
Esatto, complimenti professore. Ma comunque, la canzone è del 68 e appartiene a Chip and Thrills, che è il secondo album dei Big Brother, come vi ho detto non diciamo tutto il nome, i Rolling Stones la colloca al 338esimo posto nella lista delle dei 500 album più grandi di sempre. Ma come è arrivato qui?
Beh, era l'era hippie e Janis è entrata a far parte di diverse band comuni, ha vissuto un po' in giro e ha trovato questo posto a San Francisco per alcuni anni. Poi è ritornata anche in Texas e con un suo amico Chet Helms è diventato il suo manager, e il manager appunto dei Big Brother, e non dico tutto il nome perché potrei essere contagiata dal fatto che tu non sai dire i nomi.
Cosa? Questa è una cosa, questo dissing.
Lasciamo questi flame,
esatto,
fuori onda.
Ci vediamo nel fuori onda.
Comunque sia, i Big Brother avevano bisogno di una vocalist femminile e sentendo appunto la voce della Joplin la contattò e la convinse a tornare a San Francisco, e appunto questa voce abrasiva e ruvido acid blues della band si rivelò un successo. Infatti il gruppo divenne subito popolarissimo e fu chiamato anche appunto a partecipare al Monterey Festival che abbiamo nominato prima, e addirittura anche a Woodstock quando Joplin divenne solista, insomma.
E infatti arrivò così, proprio in questo momento, il loro album di esordio, intitolato semplicemente come il loro nome, quindi questa volta lo diremmo tutto, che è Big Brothers and the Holding Company.
Esatto, negli appunti abbiamo The Holding Company con una sbarra,
esatto,
sopra.
Esatto, non ditelo, va bene. Seguì poi una serie di concerti in tutti gli Stati Uniti. L'esibizione di Janis Joplin a New York in particolare entusiasmò tantissimo la critica.
Sì, trovate il live perché è davvero una cosa pazzesca.
Esatto, tanto YouTube ci aiuta in questo senso, suppongo. E il successo la convinse però a lasciare la band. Per intraprendere una carriera solista. E subito dopo appunto la pubblicazione di Cheap Thrills, come dicevamo prima.
Beh, però intanto era diventata un simbolo Janis Joplin, giusto? Tutti quanti la conoscevano o no, anche se non era bellissima, se non ricordo, insomma, dalle foto.
Sì, e anche a questo ti posso dire un'altra bellissima citazione.
Dimmi.
Lei diceva, pur non essendo bella secondo il senso comune, si può affermare che Janis è un sex symbol in una brutta confezione. Ovviamente ho detto che l'ha detto lei, in realtà non l'ha detto lei, scusate, però è comunque una citazione.
È una citazione. Perdonate Cinzia, che è una fan delle citazioni.
Sì, infatti. Ma continuiamo ad ascoltare la sua bellissima musica tra una citazione e l'altra. Yeah.
Honey, don't you expect any answers, dear? Oh, no, they don't come with age. No, 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 no. For you to understand now. Whoa,
whoa. E questa era Cosmic Blues dell'omonima band, la Cosmic Blues Band, oh no, Cincia. La band con cui abbiamo detto Janis Joplin intraprese la carriera da solista e questo è il suo primo album, I Got Them All Cosmic Blues Again Mama, un titolo davvero lungo e complicato che mi mette alla prova quest'ora di sera.
Poi sono io che non so parlare, vai.
Parliamo di Janis Joplin, di questo personaggio fantastico e tracciamolo il ritratto come abbiamo fatto nelle scorse puntate degli altri, insomma. Lei era fortemente influenzata dagli ideali del movimento hippie con il Peace and Love e partecipò anche a molti festival importanti come il già citato Woodstock, il posto dove tutti quanti avrebbero voluto essere negli anni 60, almeno tutti gli amanti della musica rock.
Pure io che non ero nata ci volevo essere, ma nel mio cuore c'ero
anch'io,
in
quello è Live Aid, sono i posti dove assolutamente se fossi nata
prima sarei
andata. Però della sua personalità è anche importante il sostegno che diede alla popolazione nera appunto negli anni 60, che erano degli anni di lotte, e appunto al concerto in memoria di Martin Luther King è famosissimo il suo I Have a Dream, che appunto ricalca quello di King. E la Joplin aveva poi anche questo stile emancipato votato alla difesa dell'uguaglianza, infatti era una fan di tantissimi bluesmen neri, come appunto abbiamo detto di Bessie Smith, a cui addirittura comprato una tomba dopo che lei era stata sepolta malamente dopo essere stata investita in un incidente stradale e non essere stata soccorsa per il colore della sua pelle.
Assurdo.
Un personaggio davvero fantastico. A te piace, Cinzia?
Sì, perché poi il suo stile ricorda tantissimo un po' il mio, soltanto che beh, lei è lei, io sono io. Ma comunque,
vero, similissime.
Sempre stessi vestiti, jeans e maglietta, insomma, molto casual sono proprio io. Ma comunque Nel 1900
Cinzia Joplin.
Cinzia Joplin. Sono bene, dai, no.
Caspita, potrebbe essere il tuo nome, il nuovo nome d'arte in radio, Cinzia Joplin.
Vabbè. Nel 69 fu fermata dopo il concerto tenutosi il 17 novembre a che si chiama la città? Tampa, sì, in Florida. È schedata e denunciata dalle forze di polizia con le accuse di disturbo dell'ordine pubblico e linguaggio volgare.
Ma che cosa
hanno tenuto
fatto
sul palco?
Fantastica.
Questa non sono più io. Solo per il palco.
Io intanto sto morendo, scusate.
No, non mi abbandonare, diretta. Non mi abbandonare.
Poi dai, dai anche a me omissione di soccorso.
Sì, sì, ma questo è per tutte le volte che mi prendi in giro nei fuori onda.
Davvero.
Ma comunque la corte decretò in suo favore, in quanto esercitava la libertà di espressione.
Grandissima Janis.
Esatto. E durante un altro concerto, tu hai presente il concerto di Francoforte, no?
Tantissimo, aspetta, no, forse sì. Al di là degli scherzi è stata tipo assalita dagli spettatori che volevano ballare e cantare insieme a lei. E aspetta, so anche un'altra cosa che tu forse saprai su Leonard Cohen, che le ha dedicato una canzone, Chelsea Hotel. Leonard Cohen è quello che canta Alleluia, quindi da poco.
Lo so, infatti, ma parlando di canzoni, noi adesso ci fermiamo e
ci riposiamo.
Tu non muori più, quindi bevi un pochino nel fuori onda e ascoltiamo altra musica.
Poche volte di vedere qui in studio io, Cinzia e Anna che ci agitiamo scuotendo le braccia in aria per questo pezzo che era Mercedes-Benz del 1971 dall'album Pir, insomma un capolavoro, a me piace tantissimo, è un pezzo ironico sull'amicizia, ma parliamo d'altro. Abbiamo nominato Leonard Cohen per la canzone Chelsea Hotel, che appunto racconta di questa focosa avventura tra le lenzuola di un hotel. Insomma, temi sempre molto adatti alla serata,
alla radio
universitaria. Quindi parliamo della sua vita privata, Cinzia.
Vai, che cosa ci sai dire?
come al solito, come tutti gli artisti che trattiamo praticamente ormai, se tu vuoi essere un rocker devi essere bisessuale ovviamente. E vabbè, Janis lo era apertamente e negli anni 60, caspita, era una bella cosa. E praticamente tra i suoi amanti celebri, perché qui facciamo gossip puro.
Esatto,
c'era
quello sublime.
Esattamente, altro che beautiful. Ascoltate Gonna Rock Your Mouth. C'erano Jimi Hendrix, quindi... grandissimo rockerman, che però era violento con lei. Insomma, i due erano accomunati da cose bellissime, tipo la musica, l'eroina, però lui era un po' violento. Però abbiamo anche il già citato Leonard Cohen e Chris Kofferson, che ha scritto per lei Me and Bobby Gee. Scusate, un pezzo bellissimo. E appunto Chris, a detta della Joplin, era l'unico uomo capace di tenerle testa. Quindi una grande storia d'amore che però si è interrotta.
Si è interrotta. Io ti dico che tra le donne invece sicuramente non c'è stata nessuna celebre relazione paragonabile a quelle maschili, fatta eccezione per Peggy Caserta, amica e cantante anche lei, considerata spacciatrice di lusso.
Grazie. Con Jimi Hendrix e la spacciatrice di lusso. Siamo a cavallo.
Ma lo sai, una volta che invece c'è stata un'altra una relazione tra virgolette molto importante con Jim Morrison, con i quali allora, andavano così d'accordo che lei ha spaccato una bottiglia in testa.
Fantastico.
Si picchiavano in sostanza.
Beh dai, una relazione violenta che sicuramente avrà avuto dei risvolti romantici.
Ma infatti si può dire che era un tremendo scontro notturno di ego tra i due personaggi.
Beh, fantastici. Erano, diciamo, due personaggi molto carini
e coccolosi.
Molto carini e coccolosi, sicuramente dei bravissimi artisti. Soltanto
sì, sì, sì.
Che, caspita, delle personalità leggermente eccentriche, direi, unite dalla passione per il rock and roll.
E molte delle relazioni, diciamo che furono proprio però rovinate da quel rapporto intimo con cui, appunto, dicevo prima, con Peggy Caserta.
Probabilmente perché anche se sei Jimi Hendrix, Jim Morrison, ti senti minacciato da questa presenza costante che è la nostra amica Peggy Caserta. Però forse sono state minacciate anche dal fatto che lei avesse questa forte propensione a sostenere rapporti egualitari anche... Non lo so, era una cosa che non andava parecchio a genio nell'America di quel tempo, no, Cinzia?
Sì, infatti.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Good enough for me, good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the cold. Next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But feeling good was easy alone when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Mm-hmm.
for me and my Bobby McGee. La da da la 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 la.
Abbiamo appena ascoltato una canzone dell'uomo più brutto del campus, come veniva
cambiato.
Sì, ma perché lei veniva chiamata così, proprio per i suoi numerosi mutamenti fisici che ha avuto e quant'altro. Ma comunque in album, Me and My Bobby McDee è l'unico pezzo che è riuscito ad essere in testa alla Billboard 100 dopo la sua morte.
Wow, mi sento un oro nelle orecchie dopo questa notizia di aver ascoltato una cosa fantastica, rarissima. Vabbè,
infatti,
comunque andiamo avanti.
Lei non ha mai voluto essere etichettata come una star. Infatti la sua ricerca e il suo perfezionismo musicale nella dinamica dell'improvvisazione la misero in conflitto con i gruppi musicali con i quali si esibiva. Abbiamo detto che diverse volte che ha cambiato gruppo, l'ha cambiato di nuovo.
Un po' indecisa, vabbè,
esatto.
No, probabilmente non trovava qualcuno che stesse dietro alla sua estrosità, al suo
esattamente,
talento.
Esattamente, ma questa canzone, che appunto è del 71, rimane alla numero 1 per ben 9 settimane.
Come la numero 1?
Sì, ma perché bisogna fare enfasi sulle cose,
esattamente.
Via. Ma comunque, Janis Joplin credeva in un potere del tutto immateriale della musica.
Non aveva bisogno di essere una star.
Esatto, non aveva mai creduto che la musica potesse essere realizzata per fini di lucro, e ciò si è potuto notare nelle sue stesse performance musicali, che non sono mai divenute delle canzoni commerciali.
Sì, infatti Janis non badava nemmeno al potere mediatico di un pezzo, ma a tutti gli altri fattori, come ad esempio la vicinanza al pubblico, con cui la tua citazione fantastica ha detto prima, aveva una storia d'amore, era coinvoltissima, e appunto da Pearl la sua vita era a una svolta, e appunto aveva trovato finalmente un uomo che l'amava, anche se anche egli era uno spacciatore, Seth Morgan, che era un po' un parassita, ma lei lo voleva sposare, contenta lei, e se n'è andata da San Francisco, stava riflettendo appunto sulla sua vita, ma proprio in questi anni la sua vita si avviava alla fine, perché tra qualche anno, come tutti praticamente i cantanti che stiamo affrontando, Janis sarebbe morta suicida, diciamo di overdose, e probabilmente era lì, non lo so, in questi anni di riflessione preparava la sua fine. E, no, cosa ne pensi, Cinzia? Però di questa Janis che ha lasciato una traccia, non lo so, incredibile nella musica.
Sicuramente il suo era un canto unico e inimitabile in tutta la storia del rock. Era
non una è una frase tua, vero?
No, aspetta, questa è una frase mia, adesso ne dico un'altra che non è mia, perché io arrivo alle citazioni. Io so fare...
Sembrava troppo bella.
Io so fare delle affermazioni che abbiano un senso.
Un gran applauso a Cinzia.
Grazie. Comunque, viene scritto di lei che era una musa un po' inquietante, come appunto dice Riccardo Bertoncelli. Che
Questa era una citazione.
È una strega capace di incantare il pubblico, la sacerdotessa di un rock estremo senza distinzione tra fantasia, scenari e realtà. Uno stile che diventerà un riferimento preciso per intere generazioni di vocalist, da Patti Smith a
Annie Lennox.
Esatto, ne conosci altre?
Tantissime.
Just don't know why, but you know, honey, always, always be right. If you ever want me, come on and cry, baby. Oh, honey, welcome back.
Baby, anche a me viene un po' da piangere, perché il mondo del rock a questo punto della storia era ancora sotto shock per la morte di Jimi Hendrix nel 4 ottobre del 1970, quando arrivò la notizia che al Landmark Motor Hotel di Hollywood in California era stato trovato il corpo senza vita di Janis Joplin. 15 giorni dopo la scomparsa del grande chitarrista Hendrix si spegneva anche la voce femminile più blues della storia del rock, e il referto del dottor Noguchi, capo coroner della contea di Los Angeles, non lasciò spazio a dubbi. La cantante era morta di overdose, stroncata appunto dall'eroina.
Infatti, trovata dopo quasi un giorno dal decesso, l'autopsia ha poi chiarito le dinamiche effettive della morte, ovvero nonostante potessero comunque essere ben chiare. La cantante è stata cremata al Westwood Village Memorial Park Center.
Cinzia, io sto quasi piangendo e tu mi incarti su Cemetery.
sai, ho detto tutto giusto. Ma hai rovinato l'atmosfera. Adesso torniamo tristi.
Ok. Tutti tristi, mi raccomando.
Tutti tristi. E le sue ceneri sono state sparse nell'Oceano Pacifico. Vedi, non so parlare, sono triste.
Perché stai piangendo? Esatto. È la commozione.
Piangete. Nel suo testamento ha lasciato ai suoi amici $1,500 per poter organizzare una festa in suo onore, nella quale potessero bere tantissimo. Finiva così, a soli 27 anni, l'esistenza inquieta di Janis Joplin.
27 anni, come appunto abbiamo detto prima, Cobain, Jimi Hendrix, eccetera, eccetera. Però pensa, ti rivelo una cosa che mi ha inquietato tantissimo.
Dimmi.
Ossia che la sua ultima canzone si chiamava Buried Alive in Blues, sepolta viva nel blues, quasi una canzone dal titolo profetico.
Esatto.
Esattamente. Vabbè, l'abbiamo ricordata per la sua musica, per gli amori, per le 6 overdose, le umiliazioni, anche un aborto gli incontri folgoranti, tra cui quello con Leonard Cohen, che diceva appunto che viveva ogni esibizione come fosse l'ultima, una connessione totale con il pubblico, nel suo lacerante dolore che appunto dava grinta al suo blues.
Ma infatti, parafrasando proprio Leonard Cohen, Janis è stata una bellissima perdente.
Questa frase mi piace molto.
Che sul
molto.
Palco perdeva ogni imbarazzo, lasciando che il fuoco del blues divampasse attraverso le sue vene. Questo è qualcosa di, non lo so,
non lo so.
La più bella citazione che abbia mai detto in vita.
Sì, esattamente.
Giusto per sollevare un po'
il
morale.
Era un poeta Cohen, ma l'abbiamo visto nelle sue canzoni. Chissà se sarà su di lui la prossima puntata.
Vedremo.
Lo scoprirete mentre aprirete i regali.
Ma comunque diciamo che adesso possiamo avviarci
alla conclusione.
Al momento davvero più serio di tutta la nostra puntata, come ogni volta dall'inizio a questa parte.
Esatto, siamo stati abbastanza tristi per introdurre il
momento. Quindi adesso noi vi salutiamo, vi lasciamo a quest'ultima Rock Between the Line e ci vediamo dopo le vacanze di
Esattamente.
Natale.
Esattamente, passate un buon Natale.
Auguri a tutti.
Non ti ho fatto sentire come se fossi l'unico uomo per me? Sì. Non ti ho dato tutto quello che una donna può darti? Dolcezza, sai che l'ho fatto. E ogni volta ripeto a me stessa che ne ho avuto abbastanza. Ma ti dimostro, tesoro, che una donna può essere dura. Voglio che tu ti smuova, smuova e lo prenda. Prendilo. Prendi un altro piccolo pezzo del mio cuore, tesoro. Oh, riempilo. Rompi un altro po' del mio cuore adesso, caro. Sì, sì, sì. Oh, prendi un altro piccolo pezzo del mio cuore, tesoro. Lo sai che puoi averlo se ti fa sentire meglio. Sì, certamente.
Sei lì sulla strada, hai un bell'aspetto. E tesoro, nel profondo del tuo cuore sai che questo non è giusto. Mai, 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 mai mai sentito quando di notte ho pianto. Tesoro, ho pianto tutto il tempo. E ogni volta ripetevo a me stessa che non potevo sopportare questa sofferenza. Ma quando tu mi tieni tra le tue braccia, io canto ancora una volta. Dirò smuoviti, smuoviti, smuoviti e prendilo. Prendilo, prendi un altro piccolo pezzo del mio cuore, tesoro. Oh, rompilo, rompi un altro po' il mio cuore. Adesso, caro, sì, sì, sì. Oh, prendi un altro piccolo pezzo del mio cuore, tesoro. Lo sai, puoi averlo se ti fa sentire meglio. And baby, deep down in your heart, I guess you know that it ain't right. Never, 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 never heal me when I cry. Then when I cry all the time, but each time I tell myself that I can't stand the pain. But when you hold me in your arms, I'm saying it once again. Sit, come on, come on, come on. Oh! Rock, 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 rock,